Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa. Siamo a un nuovo appuntamento con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione del martedì pomeriggio che dura un'ora e mezzo, dalle 17.30 alle 19. Al microfono Zenone Sovilla. Questa settimana il microfono di Radio Cooperativa si trova a Trento. Siamo al Caffè della Pè e accanto a me c'è Stefano Feit, che con Mauro Fattor è uno degli autori di un volume del quale parleremo tra poco. Ciao Stefano, grazie di essere ai nostri microfoni.
Ciao a tutti, ciao a te e grazie di avermi invitato a parlare.
Era un bel po' che aspettavo il momento di poterti sentire sui temi di questo libro che avete scritto tu e Mauro Fattor, che è un giornalista di Bolzano, e anche per sulla scia di questi temi a estendere un po' il discorso alla questione appunto diciamo delle relazioni fra le popolazioni che si trovano in questa zona delle Alpi, cioè diciamo nell'area delle Dolomiti, Trento, Belluno e Bolzano, che è quella di cui parliamo sempre in questa rubrica. Il libro che voi avete scritto, edito da Arezia di Bolzano, si intitola Contro i miti etnici e il sottotitolo è Alla ricerca di un Alto Adige diverso. E quindi ti chiedo innanzitutto che cosa ha mosso, diciamo, te e Fattor per affrontare questo lavoro di questo saggio e come ce lo puoi sintetizzare?
Beh, guarda, il sottotitolo in realtà si attagliava più a quella che era l'impostazione della parte scritta da Mauro Fattor, perché chiunque abbia dato anche una semplice sfogliata al volume potrà vedere che il taglio mio è proprio globale, è assolutamente planetario, perché per me la situazione altoatesina è a livello micro quella che è la situazione del nostro pianeta a livello macro, non c'è nessuna differenza, perché abbiamo una società divisa, che resta divisa ormai da decenni, che in cui queste divisioni sono strumentalizzate, servono fini politici. E ad esempio alle ultime elezioni la destra separatista, che è divisa in due partiti, è riuscita a conquistarsi un quarto dei voti che non le permettono di diventare assolutamente l'ago della bilancia a livello locale, però è un peso, ha un certo peso, non si può trascurare, e essendo appunto separatisti è evidente che l'SVP, il partito di governo che ormai guida la provincia di Bolzano da lungo tempo, non potrà far finta che il problema non esiste. Il referendum non ci sarà mai, molto probabilmente, perché non ha senso e perché in ogni caso probabilmente chi voleva votare per i separatisti l'ha fatto questa volta. L'SVP è stata colpita e quasi silurata da diversi scandali a livello locale che hanno dimostrato che l'autonomia in sé non è garanzia di trasparenza, non è garanzia di integrità, non è garanzia di responsabilità. Hanno colpito anche lo stesso Don Walder, che si è gestito mezzo milione di euro un po' alla carlona, ed è la figura istituzionale fondamentale. Uno non è il padre d'Alto Adige, però comunque è
presidente per 25 anni.
Sì, è l'Alto Adige, è stato l'autonomia. Vederlo macchiato così e vedere come, tra l'altro, il monopolio dell'informazione della provincia di Bolzano, che è controllato da questi Ebner, che in pratica governano la comunicazione, l'informazione nella provincia di Bolzano, a un certo punto si sono rivoltati contro di lui per ragioni che sono facili da intuire. C'era la voglia di ricambio, c'era la voglia di mantenere lo status quo e c'era la voglia di quel cambiamento gattopardesco che non porta in realtà a nessun cambiamento. Cambiamo tutto per non cambiare nulla. E quindi adesso abbiamo ancora l'SVP al potere con un volto giovane che è riuscito a riprendersi i voti, una parte dei voti che erano stati persi per via di questi scandali, c'è ancora il PD che governa insieme alle SVP locale, e molto probabilmente non ci sono le condizioni per superare le divisioni, perché come dico, i separatisti sono forti, e perché anche a Roma, dove è arrivato quello che forse è il politico che più potrebbe cambiare le cose, Francesco Palermo, a seguirlo sul suo blog mi sembra di intuire che è andato lì con le migliori intenzioni, ma ci sono delle dinamiche romane dalle quali lui è abbastanza, per il momento abbastanza escluso, e quindi tutte le sue, la sua volontà riformista, sia per il superamento delle contrapposizioni etnico-linguistiche, sia per quanto riguarda la revisione dell'autonomia, anche insieme al Trentino, perché c'è da ripensare la regione, ad esempio, probabilmente non condurranno a nulla per il momento, finché le cose non cambieranno in maniera radicale nel Parlamento e soprattutto il governo.
Senti, ma quindi tu parlavi di separazione, quindi ti riferivi al fatto che comunque nei decenni, diciamo, malgrado i tentativi del povero Alex Langer di orientare diciamo, il pensiero collettivo diversamente e di dare, diciamo, altri scenari possibili anche alla sua terra di origine, peraltro, come tu dicevi, con una visione che si può in qualche modo esportare o importare
in tutto il
pianeta. E dicevi sostanzialmente in questi decenni in realtà la stabilità così e anche la prosperità economica dell'Alto Adige è l'altra faccia di una medaglia di una sorta di regime che comunque ha mantenuto una forte separazione culturale fra i due gruppi prevalenti.
Hanno comprato il consenso con i soldi, fondamentalmente non è nell'interesse dei gruppi linguistici, se non parzialmente di quello italiano, ma non in maniera maggioritaria. In realtà c'è un disagio del gruppo di lingua italiana, ma non è tale perché è una minoranza a livello però non è messo, non abbiamo raggiunto quella soglia di crisi, non c'è una massa critica tale da poter convincere chi governa a cambiare le cose. Va abbastanza bene. C'è un anelito morale, sì, da parte di alcuni politici, di intellettuali locali, sui giornali ci sono dei dibattiti, gli stessi partiti, perché nella sezione di Fattore, ad esempio, si faceva notare come effettivamente tutti i partiti di lingua italiana, tranne quello più neofascista, hanno posto al centro della loro piattaforma la volontà di superare le divisioni, di arrivare a una società poliglotta, aperta alle culture, al dialogo, tutti quanti. Invece, tra i partiti di lingua tedesca, o che fanno comunque riferimento all'elettorato tedesco, non c'è neppure un riferimento esplicito a questo tipo di prospettiva, perché evidentemente o non piace, o si sa che non fa guadagnare voti, qualche ragione c'è. Non voglio mica dire che sia solo la classe politica inadeguata, miope, che ha deciso a tavolino che non bisognava educare la popolazione. Evidentemente anche da parte della popolazione c'è una responsabilità nel mantenimento nella conservazione della situazione, uno status quo che è insostenibile, perché è improponibile in una provincia con questo tasso di immigrazione, con una fortissima e demografico, perché la verità è che ormai anche nelle nostre due province, la provincia di Trento e di Bolzano, il tasso di natalità sta decrescendo e il tasso di mortalità invece sta aumentando, cosa che non molti rilevano, ma ogni inverno che passa noi abbiamo migliaia di morti per il freddo a proposito di mutamento climatico, e senza l'afflusso di immigrati non si arriverebbe mai a quel trend di spopolamento di cui mi parlavi tu per il bellunese, che confesso di cui non ero al corrente, perché comunque quel mezzo milione di abitanti residenti per ogni provincia non credo che si scenderà sotto quella soglia lì, però stiamo parlando di mezzo milione di abitanti, che peso può avere? Figuriamoci come stato indipendente, il Freistaat su Tirol, che vorrebbero avere questi separatisti.
Ma senti, a proposito di questo, proprio
con senso,
questo è appunto quando voi parlate di miti etnici vi riferite, esatto, solo all'area, diciamo, al gruppo linguistico tedesco.
Questa è stata l'accusa che c'è stata mossa, perché effettivamente da parte mia è stato uno studio etnografico e mi sono concentrato soprattutto su, essendo un libro scritto in lingua italiana e destinato nelle aspettative al pubblico italiano, non solo al pubblico locale, la popolazione più esotica, più etnograficamente saliente, certo, era quella di lingua tedesca. Oltretutto è quella che governa la provincia di Bolzano,
perché localmente rappresenta una maggioranza schiacciante.
La maggioranza è sempre rimasta tale, rimarrà tale, sono loro che se la giocano, sono loro che determinano il fatto di quel mezzo milione di persone, inclusi i ladini, e gli immigrati che sono più numerosi del terzo gruppo ufficiale, che è quello dei ladini, molto più numerosi, e lo saranno sempre di più, e che anche loro sono costretti a decidere chi sono. Loro sono praticamente ciclicamente sono chiamati,
cioè dobbiamo spiegare questa cosa per chi non lo conosce,
esatto,
lo sa,
per la proporzionale
è necessario dichiarare un'appartenenza,
esatto,
linguistica.
Un'appartenenza linguistica, alcuni possono decidere di essere, esatto, c'è, cioè, il bosniaco, il senegalese, il canadese, che deve stabilire cosa si sente, cioè cosa gli conviene sentirsi, chiaramente, perché non c'è alcun tipo di affiliazione netta. Però è chiaro che con un'immigrazione che viene principalmente dall'Italia, di lingua italiana, magari è più facile che, anche per ignoranza delle convenienze, si dichiari con magari italiani, mentre tanti italiani che sono già lì e sanno qual è il vero utile, praticamente cosa conviene, magari si dichiarano tedeschi, tra virgolette, tirolesi.
Certo. Stiamo parlando poi di quelle dichiarazioni etniche che furono all'origine del rifiuto storico di Alex Langer,
esatto, le gabbie,
che gli costò anche la possibilità di candidarsi a sindaco di Bolzano, se non ricordo male.
E
fu una lotta, diciamo, che gli costò anche molto dal punto di vista personale.
Esattamente, possiamo anche immaginare quel fardello poi quanto abbia inciso sulle sue scelte finali. E stiamo parlando di concretamente di vantaggi sia per l'impiego pubblico, per avere un tetto sotto cui dormire, per avere un certo tipo di trattamento, uno stato sociale, insomma, che lì è piuttosto importante, insomma, ancora difeso strenuamente, giustamente, non voglio mica dire, però c'è una forma di dipendenza.
Ma qui dunque
di clientelismo.
Stiamo vedendo il lato pragmatico del mito etnico o le due cose non sono...
Sì, la verità è che c'è, come abbiamo detto, chi realmente crede a questi miti etnici è chi ha interesse a crederle e a creare una patina, un'aura, una mascheratura, un siparietto. È un teatrino. Fondamentalmente la politica locale è un teatrino. La leader del maggior partito separatista convive con un italiano e quindi se da un lato politicamente le conviene parlare in un certo modo dell'Italia e dell'italianità, poi per la prospettiva ad esempio di questo Stato indipendente che dovrebbe seguire le orme di una possibile futura Catalogna libera o Scozia libera, il tasto è quello di fare in modo che si cristallizzi la proporzionale etnica etnolinguistica che c'è in Alto Adige anche nello Stato indipendente, in modo che rimangano gli equilibri di prima e che a livello formale tutti abbiano la loro rappresentatività, ma che ovviamente il gruppo di lingua tedesca prevalga, ma tutti in qualche modo non essere felici. Certo, è possibile se il livello di prosperità non scende. perché se invece c'è un decremento, ti assicuro, beh, è facile capirlo.
Beh, comunque c'è
che quando sono tutti
benestanti. Una divisione, diciamo, nella distribuzione della ricchezza e del reddito tra, diciamo, che attraverso un po' anche i gruppi etnici o no?
Sì, beh, della movimentazione stanno tutti così bene, onestamente, che c'è poco da lamentarsi. Ma c'è una separazione a livello economico, ad esempio, mentre precedentemente l'agricoltura, il settore agricolo che era molto importante, e quello turistico era in mano al gruppo di lingua tedesca, il settore pubblico era invece prevalentemente, come possiamo immaginare, l'habitat del gruppo di lingua italiano. Adesso invece si è raggiunto da diversi anni anche lì una proporzionalità, quindi anche nel settore pubblico prevale, invece nel settore turistico c'è un'egemonia totale. E cosa interessante a proposito di, ma queste identità, queste appartenenze sono veramente sentite o no, nelle proteste recenti al Brennero, dove c'è stato il blocco da parte dei trattori, l'associazione dei contadini di lingua tedesca ha assolutamente solidarizzato con quelli che in gran parte erano rappresentanti del mondo agricolo italiano. Anche certo. Se in realtà la protesta era contro i prodotti tedeschi e austriaci.
Certo, i famosi maiali tedeschi che diventano specchi italiani.
Esatto. Quindi quando è nell'interesse che passi un certo tipo di messaggio, perché giustamente hai un'azienda da portare avanti e una famiglia vuoi arrivare a fine mese, chi se ne importa della lingua che parli?
Certo.
Fai.
Ma questo vuol dire che secondo voi, secondo la tua analisi, sì. In realtà le pulsioni realmente separatiste non sono più una rappresentazione che la realtà anche
non c'è nessun
della
rischio.
Popolazione?
Non c'è assolutamente nessun rischio, che non solo a livello istituzionale, è praticamente impossibile.
Cioè anche questo, diciamo, questo quarto che è tradotto in voti, comunque è una, diciamo, esagerazione rispetto a ciò che pensano le persone realmente?
Giustamente, bravo, è vero, molto probabilmente in parte è un voto di protesta contro la SVP. Perché queste egemonie europee effettivamente sarebbe opportuno che finisse, è nell'interesse di tutti e quindi non è neanche male. Se io fossi un sudtirolese, il successo della destra, che effettivamente è un po' ostile, è un sudtirolese di lingua italiana, un altro tesino, insomma, questo successo della destra potrei anche leggerlo così, come non troppo negativo, perché in fondo è bene. Hanno fatto anche delle cose molto buone, io non voglio mica, non condivido l'impostazione generale, ma certe critiche sono state fatte al modo di governare, allo stile di governo della cosa pubblica nella provincia di Bolzano, era necessario che fossero fatte, era bene che fossero fatte in lingua tedesca, soprattutto, in modo che arrivassero nelle valli, che se no, solo nelle grandi città, è vero che magari si decidono tante cose, però l'elettorato è molto concentrato anche nelle valli, e quindi ben venga quello, e in ogni caso lo sanno benissimo anche loro, tant'è che appunto nel loro grande progetto di Stato non immaginano minimamente di non dare spazio al gruppo italiano. Non parlando degli immigrati, non lo so bene perché, nella loro costituzione, perché c'è anche la stesura di una bozza di una costituzione.
Questa da parte dei Freiheitlichen?
L'immigrazione, sì, dei Freiheitlichen, sì. Sì, i Freiheitlichen sono quelli che hanno preso tre volte più voti della Freiheit, su di loro, della Fakrozzi, che è cresciuta perché ha preso più voti del PD, anche quello. Però sono quelli, sono collegati, bene, adesso non così strettamente con gli eredi di Haider, sono gli eredi di Haider. Il nuovo corso dei Freiheitlichen austriaci non gli è piaciuto, anche se ha avuto uno strepitoso successo purtroppo in Austria, perché con quella mirabolante e inquietante distorsione del messaggio cristiano che ha fatto il Strache, che è il leader degli Freiheitlichen austriaci, che è riuscito praticamente a dire che ama il tuo prossimo come te stesso, e il mio prossimo però sono gli austriaci, e quindi l'universalismo del messaggio, l'ecumenismo del messaggio cristiano è stato usato per promuovere il particolarismo e l'egoismo localistico, fantastico, no? Eppure è riuscito a prendersi una buona, non arrivare ai livelli di Haider, ma anche lì.
Ma senti, diciamo, i tirolesi austriaci come vedono il Sudtirolo, le sue aspirazioni
polemicamente, assolutamente.
Tra l'altro si parla di separatismo, non di unione al Tirolo.
No, non più. Sì, effettivamente la Cruz vorrebbe... ancora penso che sia interessata a riunirsi alla madre patria, tra virgolette, austriaca, però non ha più nessuna presa. Purtroppo al giorno d'oggi...
Cioè l'autonomia ha drogato quasi... anche il mito etnico in qualche modo.
Ma sì...
Cioè l'ha trasformato dal grande Tirolo al nostro piccolo Sud Tirolo.
In fondo è più nobile la visione di questa minoranza di separatisti, perché in ogni caso c'è un'idea di unione al grande Tirolo, una ricostituzione del grande Tirolo all'interno dell'Austria. Quindi comunque non possiamo cavarcela da soli, abbiamo bisogno di qualcuno, e ci va benissimo di stare con gli austriaci, sono i nostri cugini, fratelli o quel che è. Invece i Freiheitlichen sono interessati unicamente a creare un altro Liechtenstein,
esatto,
per parlarci chiaro, o un Lussemburgo, o un paradiso fiscale nel centro delle Alpi, o una piccola Svizzera, insomma, un qualcosa del genere. È un altro tipo di impostazione ideologica che ha poco a che vedere, per questo che ti dico la motivazione etnica è risibile, come per tanti elettori della Lega Nord. È una questione di tasche, è una questione di portafogli, è una questione di quattrini, è una questione di noi ce la stiamo cavando egregiamente, siamo convinti di potercela cavare ancora meglio se ci liberiamo della zavorra italiana, e se ce l'hanno fatta quelli del Liechtenstein, del Lussemburgo o di tanti altri piccoli staterelli nel mondo, non vedo perché non dovremmo farcela noi. Se a questo aggiungi la prospettiva del disfacimento dell'Eurozona, che non è una questione secondaria, perché quando noi abbiamo scritto questo libro, era il 2010, non c'era ancora una prospettiva del genere, adesso se ne parla. Stiamo parlando di una provincia di lingua in gran parte tedesca che si troverà nella faglia, nella zona di frattura di una possibile eurozona scissa in due tronconi, con l'eurozona nord che arriverà fino a Innsbruck, minimo, poi chissà, è un'eurozona sud o qualcos'altro, chi lo sa mai cosa succederà, cosa potrebbe succedere, che sarà a sud del Brennero. Cosa fanno questi? Cosa fa la popolazione locale, che avrebbe interesse chiaramente a rientrare nel grande nucleo mitteleuropeo, certo, forte, con la locomotiva che spinge, piuttosto che trovarsi in un'area a rischio di collasso, non dico grecizzata, ma perché non siamo messi così male, ma con gli avvoltoi dei mercati, degli speculatori, degli hedge funds, che chiaramente ne approfitteranno immediatamente. Perché io su tirolese devo subire l'insubibile, perché è chiaramente intollerabile, senza poter far nulla, quando a pochi chilometri a nord, oltre frontiera monetaria, questi se la cavano molto meglio.
Certo. Beh, lo scenario che diciamo vedono da oggi, ne abbiamo parlato spesso qui a Voci dalle Dolomiti, i bellunesi rispetto alle province autonome dicono: perché noi dobbiamo vedere un sistema che funziona apparentemente, con capacità di decidere in fretta, di usare quantità rilevanti di denaro e anche di decidere in fretta e come usarlo senza tutti i passaggi, le complicazioni, le cose che noi che abbiamo lo stesso territorio da gestire, magari di qua e di là, lo spazzaneve, da una parte non è un problema, dall'altra funziona, per fare un esempio banalissimo. E quindi diciamo lo scenario che descrivi tu riproporrebbe un'ipotesi di questo tipo in un nuovo, diciamo...
E lì è condivisibile fondamentalmente.
Da questo punto di vista ti chiedo una cosa concreta proprio. Parlavi prima di ambizione al paradiso fiscale.
Sì.
Cosa che è stato oggetto di polemiche in questi giorni per via della delega fiscale che il governo nell'ambito della discussione sulle disponibilità delle risorse finanziarie da trasferire o non trasferire al Trentino e alla provincia di Bolzano ha concordato con le due province autonome appunto la, il trasferimento della potestà a Trento e a Bolzano sulle tasse locali, sulle imposte che riguardano i servizi e gli immobili. Questo ha scatenato un vespaio ulteriore, perché soprattutto da, vista da, da Belluno si dice: ma così sono anni che stiamo ragionando per cercare di riequilibrare e che tutti ci dicono a Bolzano e a Trento avete ragione, bisogna fare qualcosa per la vostra, diciamo, situazione di deficit di autogoverno.
E noi facciamo un po' di filantropia con le
comunità. Esatto, sul più bello invece arriva anche la delega fiscale che creerà condizioni di competitività ancora più diciamo difficili da, da affrontare per chi non si trova in quell'assetto istituzionale autonomo. E tu come vedi questo, diciamo, questo tipo di, diciamo, di accelerazione, e soprattutto il fatto che avvenga nel contesto nazionale? Non è una rivendicazione, ma è un riconoscimento da parte del governo. Cioè come tiene insieme i territori alpini una visione nazionale di questo tipo?
No, chiaramente bisogna superarla. Adesso è un problema che va, insisto come ho insistito nel libro, anche se al momento non, forse manca ancora la cultura, una percezione dei problemi adeguata. Se uno col microscopio analizza il contesto locale, chiaramente potrà solamente indignarsi e non vedrà prospettive particolarmente ideali, e specialmente arriverà giustamente a credere che quella delle terre alte solidali sia una formula vuota e priva di significato, che serve solo a compiacere alcuni, a tenere buona la popolazione bellunese o della provincia di Sondrio. Ma poiché ormai è assolutamente indispensabile avere un'ottica globale, se noi arriviamo a capire che queste divisioni, questi favoritismi tra virgolette, sono espressione della guerra tra poveri, e lo so che fa sorridere, come si fa a definire guerra tra poveri un conflitto che coinvolge province come quella di Bolzano, che credo abbia un reddito tra i più alti in Europa, e quella di Trento che si difende molto bene. In realtà, se noi analizziamo questa problematica in questa fase di decadenza, sprofondamento del modello economico e di sviluppo che esiste in questo momento, è una guerra tra poveri, perché è una logica del dividi e domina, divide e impera, che in pratica insinua nella mente degli osservatori, di chi si trova protagonista di questa situazione, il concetto, la nozione che non ci sono alternative, che i soldi sono pochi, che mos tua vita a me, appunto, il Trentino e l'Alto Adige, se possono devono cavarsela per conto loro, e Belluno, poverini, ci dispiace, in fondo sono simili a noi, però la situazione è quella che è, siamo impotenti e ognuno deve pensare a sé, non siamo realmente la stessa barca, anche se effettivamente lo dovremmo essere. Ma i mercati, Bruxelles, Roma, Wall Street, eccetera, eccetera. Ma non ha alcun senso. Tutta questa situazione non ha alcun senso. Le risorse, quel che molti non sanno è che le risorse sono abbondantissime. Non si dovrebbe andare, non ci dovrebbe essere alcuna austerità, non ci dovrebbe essere alcuna decrescita. Annualmente le ricchezze mondiali aumentano del 5% e esponenzialmente, cioè ogni anno crescono sempre di più. Dove vanno a finire questi soldi? Dove vanno a finire questi soldi? Ogni abitante della terra dovrebbe avere a disposizione 45.000 euro, che non è tanto per noi, però pensiamo, ho inserito, c'è un bel sito in cui uno può inserire il proprio reddito annuale e vedere in che posizione è nel mondo. e viene fuori che praticamente io mi troverei al 300.000.000° posto o anche meno probabilmente nel mondo. Quindi vuol dire che ci sono, su 7 miliardi di persone, non so quanti siamo realmente, ci sono, è incredibile, è realmente incredibile. Con 45.000 euro potrebbero fare qualunque cosa. È evidente che se hai uno 0,7% della popolazione mondiale che controlla oltre il 40% delle risorse, questa cosa non funziona. Se si dimentica questa cosa, se si dimentica in questi paradisi fiscali ci c'è la somma dei PIL dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, cioè una cifra colossale che non è tassata e che dovrebbe arrivare qui, non si capisce che è veramente una guerra tra poveri. Perché non è possibile che non è possibile che non ci sia un federalismo mondiale. Noi abbiamo tutti i soldi che servono per fare in modo che si possa avere e sia sostenibile un federalismo fiscale a livello planetario. Manca la volontà politica e c'è chiaramente l'interesse a fare in modo che ogni popolo, ogni popolazione si trovi in conflitto con quelle limitrofe, perché una popolazione divisa non riesce a cambiare le cose. Una popolazione mondiale contrapposta non riesce a cambiare le cose a livello mondiale, ma anche a livello locale. Che terre alte ci possono essere se la povera Belluno, la provincia di Sondrio o la Carinzia o si ritrovano a con una classe dirigente che non riesce a fare massa critica, non riesce a fare uno per tutti, tutti per uno, certo. Non c'è nessuna, se non usciamo da questa prospettiva qui, se non riusciamo a eleggere dei politici che facciano un sodalizio, che guardino al di là dei confini provinciali, e io sto proprio parlando di realizzare, arrivare a capire che dalla Francia alla Slovenia ci sono dei problemi comuni e che questi problemi comuni si ritrovano comunque anche in aree non necessariamente montane, perché siamo ormai appunto in questa fase di declino che ci richiede di cambiare, di trasformarci. E non sto parlando del cambiamento del per anni ci hanno detto dovete spendere di più perché sennò non ci saranno posti di lavoro per i vostri figli, e poi improvvisamente ci hanno detto siete vissuti al di sopra delle vostre possibilità, che è follia. Questa è una presa per il culo, la più gigantesca presa per il culo degli ultimi 5.000 anni probabilmente. È follia che veramente li abbiamo presi sul serio questi mistificatori che governano a livello europeo e a livello mondiale. E non è possibile, come dicevo, che non si arrivi a capire che non è chiaramente una via possibile quella dell'austerità e della decrescita. Noi dobbiamo crescere, noi dobbiamo puntare su un diverso modello di sviluppo che non prevede un crollo demografico, una disoccupazione strutturale che si espande incredibilmente con questi 20%, dobbiamo accettare un 20% di disoccupazione, le valli alpine, dobbiamo veramente pensare che non ci sia un futuro se non più ski lift, ma anche il turismo più ecosostenibile non può essere la risposta al problema alpino. Si sta pensando di potenziare le centrali idroelettriche, ancora altre idroelettriche, va bene,
questa è una battaglia per esempio nel Bellunese è molto sentita, perché non c'è margine, a parte il fatto che non c'è ritorno sul territorio dello sfruttamento di questa risorsa, il territorio ne è anche massacrato pesantemente e ne subisce doppiamente diciamo gli effetti, perché da un lato non ci sono ritorni di questo utilizzo di una risorsa, si può anche dire che non è che perché ce l'hai lì è tua, però magari si possono trovare delle migliori compensazioni per il danno subito, per l'acqua che viene utilizzata appunto per la produzione idroelettrica e per l'irrigazione in pianura. Invece il ritorno è irrisorio, teniamo conto che parlando di Belluno, visto che la città di questo produce circa il 5% dell'energia elettrica nazionale con il suo idroelettrico, se tornasse poco, solo quello avrebbe già risolto il problema dell'autonomia. Certo. Ma invece c'è anche il contraccolpo del turismo che viene danneggiato da il 90% dei corsi d'acqua che è interessato già a impianti idroelettrici,
non è,
quindi
uno
spesso
vuole,
non c'è acqua sufficiente per diciamo le attività turistiche, insomma impoverisce il quadro,
il quadro anche
nei bacini diciamo artificiali, con questo livello che sale e scende, continue lotte con l'Enel perché poi lì c'è l'Enel, non c'è una società locale che gestisce le cose e in questo così come in altri ambiti. Comunque era per dire
e vedi, comunque scusami, mi inserisco perché può essere di interesse, che uno dei grandi scandali della provincia di Bolzano che hanno portato a un calo di riguarda proprio l'energia,
certo,
la gestione dell'energia,
certo.
Il fatto che comunque anche nell'autonomia, nell'autogestione dell'energia è venuto fuori che i soliti noti hanno che dirigevano questa società di energia locale della provincia di Bolzano hanno pensato bene di usarla per il proprio profitto e intascando
uno scandalo politico che ha segnato diciamo proprio la legislatura, infatti, gli ultimi anni,
quindi purtroppo non è detto, e questo è quel che manca, e questo è quel che manca, perché puoi avere le istituzioni migliori del mondo, più lungimiranti, e avere anche una popolazione mediamente istruita con, che ti aspetteresti, insomma, bene o male si è visto da poco, no, che i trentini mi sembra sono i primi posti, matematico, vediamo, insomma, se la cavano anche con i singaporesi, quel che è. Ma cosa conta se hai una società civile praticamente assente, perché c'è questo baobab delle province che fa talmente ombra che non cresce nulla sotto, quindi hai delle province autonome in cui si decide tutto dall'alto centralisticamente con dei principi, perché il nomignolo che è stato affibbiato a Dell'Ai, che ha governato il Trentino anche lui per la sua bella fetta di storia, era il principe machiavellicamente, non è, ma lui magari si compiaceva anche, ma fossi stato al posto suo mi sarei vergognato, perché Machiavelli non è certamente associato al tipo di politica che si potrebbe desiderare nel terzo millennio, è associato al cinismo, non al pragmatismo, un pragmatismo ma guidato anche da idealismo, è il cinismo, cioè è l'interesse egoistico e il clientelismo e fondamentalmente la corte, cortigianeria. Noi abbiamo un sistema politico cortigiano, non abbiamo degli amministratori, abbiamo dei cortigiani. Ora, non è questo il futuro che io desidererei per Belluno e ovviamente per il Trentino e per l'Alto Adige, però questa è la situazione. Ci sono delle realtà in cui non c'è reale democrazia, ci sono delle realtà in cui la popolazione apaticamente, pigramente si è intorpidita, è stata annaffiata di denari pubblici, ha pensato che in fondo le cose sarebbero andate bene, e se vogliamo potrebbe essere paragonabile alla Scandinavia, perché si parte dal presupposto che i nostri politici non farebbero certe cose, loro non farebbero mai certe cose, perché noi siamo il Trentino, perché noi siamo l'Alto Adige, perché qui siamo antropologicamente diversi, ma non è assolutamente vero. Abbiamo avuto scandali incredibili, ad esempio per Bellunese possono magari sapere qualcosa di più riguardo a Borgo Valsugana, alle acciaierie,
certo,
alle discariche, a tutto quel che è stato fatto di vergognoso, che è stato necessario chiedere l'aiuto del Corpo Forestale dello Stato, perché le autorità locali competenti non sono intervenute e anzi hanno cercato di mitigare, di attutire l'impatto dei
certo,
scandali,
certo,
infischiandosene della salute di migliaia di concittadini, non solo nella Bassa Valsugana, ma anche a Sardegna. Insomma, ci sono delle cose che succedono nelle nostre meravigliose province, che c'era uno slogan della promozione turistica, il Trentino, l'Italia come dovrebbe essere, uno scandalo tra gli scandali, una vergogna per tutti, alla faccia della difesa della reputazione. La realtà è estremamente diversa, e la realtà è che l'autonomia da sola non garantisce nulla. Se non hai una cittadinanza che si rimbocca le maniche, che critica, che si mobilita, che si fa sentire, che pressa i politici, che si fa sentire anche a Roma o a Bruxelles, perché ci sarebbe la possibilità di farsi sentire anche a Bruxelles volendo. Noi avremmo, abbiamo i nostri referenti a Bruxelles che non si sa bene cosa facciano, ma in teoria dovrebbero essere stretto contatto anche con la cittadinanza e dovrebbero recepire le istanze della cittadinanza. Ma se queste istanze non ci sono, se queste richieste non ci sono, se non c'è l'idea che siamo tutti protagonisti del cambiamento, che noi possiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, che se non cambiamo noi per primi e non diamo il buon esempio a tutti, se noi dall'alto dei nostri privilegi, chiamiamoli così, non li usiamo per il bene di tutti, se non facciamo capire che è possibile fare di più con meno e che l'autonomia dovrebbe avere questo senso qui, fare di più, non decrescere, non contrarsi, crescere ma con meno sprechi, con più intelligenza, con più efficienza, sfruttando le competenze di tutti, anche dei vicini, lavorare insieme. L'idea dell'Euregio era nata anche per quello, l'idea di unificare questo Arghe Alpe, comunque questa, o Alpe Adria o quel che era, sì. Tutti questi grandi progetti per fare in modo che i problemi comuni delle Alpi venissero gestiti avvalendosi dell'expertise, della conoscenza locale, non sono, sono finiti nel nulla fondamentalmente. L'Euregio è ancora adesso abbastanza uno scatolone vuoto, anche se è un'idea positiva, anche se è questa idea che non è necessario crearsi il proprio Stato, che non è necessario continuare a creare il proprio orticello, che non è necessario creare dei confini quando stiamo cercando di abbatterli, che anche se i mercati sono interessati a smentare lo Stato, noi possiamo dire no, noi non giochiamo al vostro gioco, a noi gli Stati ci vanno bene come giurisdizioni intermedie tra più grandi confederazioni continentali e mondiali, e noi non ce l'abbiamo assolutamente con lo Stato se comincia a ragionare in termini federali, certo. Se fa in modo che tutte le popolazioni non godano dei privilegi ma dei diritti fondamentali. Noi stiamo parlando di diritti fondamentali e invece sembra che siano dei privilegi. Ma ti rendi conto della deturpazione del modo di concepire, della forma mentis che abbiamo? Trento e Bolzano dovrebbero essere
la normalità,
è il mondo come dovrebbe essere, certo, la normalità, non per come è gestito,
istituzionale,
esatto,
diciamo.
A livello istituzionale,
l'assetto istituzionale è normale,
dovrebbe essere così
di tutti,
tutto,
certo.
Il mondo dovrebbe essere,
di questo
così.
Parleremo tra poco dopo una piccola pausa musicale,
sì, sì, sì.
Proprio parlando della regione, dell'aspirazione di alcuni, di molti forse nel bellunese, di qualcuno in Trentino, in Alto Adige, ha un nuovo assetto regionale,
sì,
che veda
bravissimo.
Belluno come terza provincia delle Dolomiti, chi invece vorrebbe Trento e Bolzano separate anche nella futura provincia Trentino-Alto Adige, chi vorrebbe mantenere tutto ingessato così come è ora, per esempio i partiti di governo in Trentino e forse anche in Alto Adige. E ne parliamo dopo questa pausa, sì. Musicale, ho scelto di riproporvi qualche brano della tradizione, diciamo, della lotta di liberazione, e vi spiego perché. Stiamo parlando di autonomia e di autonomia speciale del Trentino e del Sud Tirolo, e mi è venuto in mente che proprio l'anno scorso, quando ci fu una di quelle mobilitazioni volute proprio da Dell'AI, queste manifestazioni per l'autonomia,
sì.
Ricevetti in redazione, ero in redazione all'Adige, una telefonata di un vecchio partigiano trentino che fu uno dei non molti diciamo arruolati nel corpo di sicurezza trentino dalla forza di occupazione nazista, che disertarono, ma non solo disertarono, ma lui fu anche tra i pochi che si passarono proprio con i partigiani. Questo signore, che oggi ha più di 90 anni, si chiama Corrado Pontalti, si chiamava partigiano Prua, è di Trento, di Povo di Trento, e mi telefonò quel giorno, del giorno dopo, all'indomani di questa manifestazione per l'autonomia, indignato perché nessuno di quelli dei vari papaveri che avevano parlato, eccetera, aveva ricordato che senza, diciamo, sì. La nascita della Repubblica, e quindi senza il contributo,
certo.
Di chi come lui aveva fatto,
certo.
La resistenza, non ci sarebbe stata neanche l'autonomia.
La resistenza era federalista,
certo.
Era in buona parte,
certo.
Anche se adesso sembra che ce ne siamo dimenticati.
Uscì appunto una pagina sul giornale con questa sua, diciamo, indignata replica a chi non aveva... cosa che peraltro è ricorrente soprattutto nella vulgata degli autonomisti pantirolesi,
sì,
trentini,
anzi.
La resistenza non è mai considerata, si ricordano al massimo le adunate di piazza dell'associazione dell'ASAR, che era un movimento autonomistico, riducendo questa mobilitazione il,
ci sarebbe da scavare.
Vabbè, comunque non apriamo questa parentesi e vi propongo quindi una registrazione dal vivo che ho fatto l'anno scorso io nel contesto di un incontro partigiano a Pian delle Femmine in Val Morel vicino a Belluno. Ed è un gruppo appunto locale che ripropone brani della tradizione della Resistenza. In questo caso la canzone si intitola Il Vessillo ed era una sorta di inno, di brano funebre per ricordare i caduti, e che veniva proprio cantato anche durante i mesi della Resistenza, così almeno risulta, diversamente da quanto accade per altre canzoni come la famosa Bella Ciao che i partigiani non cantavano. E quindi Il Vessillo, che è eseguita dal gruppo Whisky Distillando Fiori ed è tratto dal concerto a Pian delle Femmine dell'agosto del 2012.
Un vessillo in alto sventola, una tela d'un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberatore. Emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberatore. Odi il rombo del cannone che dall'Oriente si fa sentir. Resto all'armi, o proletario, è giunta l'ora ormai d'agir. Allarmi, oh proletario, è giunta l'ora ormai d'agire. Tutti uniti, tutti fratelli, la più valda gioventù ha lasciato città e paesi per combattere lassù. Ha lasciato cura la notte di fiera e forte umana sempre combatte cura la notte.
Questa radio cooperativa, state ascoltando Voci dalle Dolomiti, e vi ricordo che per contattare questa rubrica potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it o il numero di telefono 0437 1835 735. Vi ricordo inoltre che Radio Cooperativa è un'emittente non profit che ha bisogno anche del vostro aiuto. Se potete darci una mano potete utilizzare il conto corrente postale numero 120 823 01 120 823 01 per aiutare Radio Cooperativa.
Fronte liberatore, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberatore.
Riprendiamo la nostra conversazione con Stefano Feit, stiamo parlando dei temi riguardanti la situazione, diciamo, sociale e politica del Trentino e del Sud Tirolo. Abbiamo parlato finora soprattutto dell'Alto Adige, in effetti, prendendo spunto dal libro che Stefano ha scritto con Mauro Fattor, Contro i miti etnici. Stavamo parlando della situazione, diciamo, dell'assetto autonomistico potenziale e reale per quanto riguarda appunto le autonomie speciali, di come da un lato chi ha interpretato le autonomie abbia in sostanza tradito diciamo, le ispirazioni e le potenzialità di questa disponibilità di esercizio di potere locale, sì. di amplificazione e catalizzazione del ruolo delle comunità in quanto protagoniste del proprio presente e delle decisioni sul proprio futuro, esatto. Ruolo tradito in parte o in buona parte, sì, sì. Insomma, secondo questa analisi che ci stavi proponendo, e ci eravamo lasciati dicendo che c'è un ragionamento ora in corso da un lato all'interno del Trentino Alto Adige, intesa come regione composta da queste due province autonome. Ricordiamo che il potere in realtà poi è sostanzialmente presente nelle due province autonome, in un quadro però regolato da uno statuto regionale di autonomia, e ora questo statuto viene messo un po' in discussione.
Certamente sì, perché si sta cominciando a ragionare sulla riforma della regione, che è vista come un carrozzone costoso che ormai ha perso un po' la sua ragion d'essere. E terzo pacchetto di autonomia viene interpretato in vario modo. C'è chi, come il nostro nuovo neoparlamentare Francesco Palermo,
che sarà nostro ospite in una delle prossime settimane,
fate molto bene, è una persona lucida e capace, di buona volontà, assolutamente necessario che possa
di Bolzano,
che possa parlare anche su Belluno, perché avrà molte cose da dire ed è estremamente preparato, ed è un bene che sia a Roma, anche se può far poco per il momento. Comunque, tornando a noi, l'idea di fondo mi sembra prevalente nella provincia di Bolzano è, ricollegandomi alla forma mentis autarchica che purtroppo è piuttosto diffusa localmente, è: non abbiamo bisogno della regione, non abbiamo bisogno del Trentino, lo spontrient, cioè basta, via da Trento, è un recupero di uno slogan che andava molto di moda diversi decenni fa, perché il nostro buon De Gasperi aveva pensato bene di inserire il Trentino nella struttura autonomistica che avrebbe governato l'Alto Adige, in modo da intanto garantire i trentini, essendo Trentino, comprensibilmente ha cercato di fare anche quello,
certo.
E poi di ancorare il Sud Tirolo alla realtà italiana. La cosa conveniva a Roma, conveniva a Trento, conveniva molto probabilmente abbastanza anche a Bolzano, ma meno per come era nata alla minoranza sudtirolese, maggioranza locale. Poi è stato fatto in realtà tanto per riequilibrare la situazione, tant'è che adesso è una maggioranza che governa realmente la cosa pubblica a livello locale, e che adesso vorrebbe in un certo qual modo completare l'opera trasformandosi in regione
da soli.
Esatto.
Ma questo anche nel mondo della SVP, o solo nella destra tedesca?
Sì, io adesso non posso farmi interprete del sentire più diffuso all'interno del SVP, perché ammetto che non sono un insider, non ho collegamenti tali interni da poter immaginare come la nuova giunta, appena giunta al potere, insomma, intenda muoversi. Posso solo ragionare su delle impressioni, su certe affermazioni, certe prese di posizione. Penso che forse Palermo possa essere abbastanza minoritario, anche perché a livello regionale si è visto che l'SVP ha in qualche modo cercato di rallentare, arginare, intralciare qualunque tentativo trentino di rivedere la regione in senso più progressista, e devo dire, anche se non posso essere obiettivo perché sono trentino, è estremamente auspicabile l'idea che è portata avanti dai nostri rappresentanti trentini, che non sono degli scalzacani. Ed è fondamentalmente una struttura più leggera, che coordini chiaramente le due province, che costi il meno possibile e che va assolutamente bene,
che è stata una delle polemiche, la scatola vuota, esatto, ma costosa,
esatto, perché per quanto io abbia detto che le risorse sono abbondantissime su questo pianeta, e lo sono estremamente abbondanti, e ci sarà sempre abbondanza di risorse, in particolare di energia, ciò non vuol dire che dobbiamo continuare a sprecare. Anzi, in sé, se c'è un aspetto positivo nell'idea di austerità, è più che altro la spending review, cioè l'idea che abbiamo il dovere di ragionare in modo tale che la nostra terra non sia semplicemente il lascito dei nostri antenati, ma sia un qualcosa che riceviamo in prestito dai posteri, da chi verrà dopo di noi, che era la cultura irochese, la tradizione irochese, l'aveva praticamente istituzionalizzata, dicendo che bisognava ogni decisione collettiva doveva tener conto delle generazioni future fino alla settima generazione, che idealmente mi sembra che per il terzo millennio bisogna cominciare a prenderla sul serio, perché non era per niente dei selvaggi, aveva un'idea molto lucida di come si sta al mondo bene. Questa idea qua, secondo me, di un livello di coordinamento delle due province o regioni, che dir si voglia, che funga soprattutto, ed è qui il discrimine tra la visione sud tirolese e quella trentina, da interfaccia con il mondo, ecco, è splendida, è assolutamente splendida. In primo luogo perché, come ho detto, 500.000 abitanti in un mondo di 7 milioni di abitanti fa ridere, fanno ridere, non contiamo niente e non conteremo mai nulla, e anche 1 milione è poco, ed è per questo che bisogna ragionare anche con Belluno, con Sondrio, col Tirolo, eccetera eccetera, e bisogna espandersi naturalmente anche con la pianura padana, ci mancherebbe, questa contrapposizione che abbiamo un po' cronicizzata tra noi siamo comunque migliori, il nostro modello economico, sociale è sicuramente più sostenibile del loro, non hanno niente da insegnarci, sono qui per corrompere tutto quel che di buono noi abbiamo fatto, e quel che di male che si è verificato da noi è chiaramente per colpa del miasmi che arrivano dalla Padania, esatto, dalla Baviera o da, non lo so, dal resto del mondo.
C'è una visione abbastanza autocentrata.
Sì, autocentrata e manichea del bene e del male, montagna bene, Tibet, Cina padana.
Bisogna laicizzare anche, diciamo, la visione sulle terre alte, però abbiamo a monte già il problema di laicizzare, per esempio, in Tirentino tutto il pantirolesismo e tutti questi
certamente
miti
che si sta per
confondono
fortuna,
il quadro.
Si sta per fortuna cominciando a superare. Chi governerà questo quinquennato in Trentino è una persona pragmatica che è stato probabilmente diventato leader degli atomisti trentini, molto probabilmente perché era sufficientemente intelligente da capire che non si andava da nessuna parte con gli identitarismi, questi, come li ho chiamati nel libro, questi golem, cioè delle identità che sono state create in teoria, costruite, plasmate per difendere gli interessi della comunità, ma che poi hanno preso una vita propria e si sono ribellati alla comunità, hanno cominciato a creare più disastri che profitti, e che adesso bisognerebbe in qualche modo metterli il collare.
Tu dove vedi, diciamo, la criticità principale di questo aver investito così tanto nell'identitarismo ridotto poi, insomma, un po' a questa...
Il particolarismo, il campanilismo, il parrocchialismo, la nostra l'impreparazione della società locale, della società civile. A me non fa schifo l'espressione società civile, io vorrei che fosse sempre più civile. Mi va benissimo di usarla, non è ancora civile come dovrebbe essere, e non è civile perché non è ancora preparata, non è sufficientemente preparata. Essere preparati al terzo millennio significa capire, sì, che lo sbattere d'ali della farfalla che si dice a Hong Kong può creare catastrofi altrove o altro, questo sì, sicuramente è questa idea molto elementare che ha una sua valenza, ma significa anche capire che siamo il nostro, noi genere umano non abbiamo nessun futuro auspicabile su questo pianeta se non cominciamo a pensare in termini di unità nella diversità. l'idea di fondo, unità nella diversità, significa né usiamo il termine complottista che è efficace, nuovo ordine mondiale, no? Questa idea qua del il Washington Consensus, che è pratico e non è un complottismo, è un fatto, è stato deciso negli ambienti finanziari che c'è un unico modello di sviluppo, quello neoliberista. Dopo l'89 non ci sono alternative credibili per il momento, non sufficientemente forti, così ci vogliono far credere comunque non ci sono alternative, e quindi questo qui pian piano ha impregnato di sé l'intero processo di sviluppo del mondo globalista, e quindi unità mondiale, per come la si interpreta nelle alte sfere, è fondamentalmente meno diversità ci sono, meno differenziazioni ci sono, meglio è, meglio se standardizziamo, che è un po' la critica che si fa molto spesso e a ragion veduta dell'Europa. L'Unione Europea purtroppo ha preso, non c'è dubbio, per quanto io sia europeista, ha imboccato questa strada della standardizzazione, della tecnocratica, dei beni comuni e della gestione della cosa pubblica a livello continentale. Né si dovrebbe evitare l'altro corno, quello del particolarismo, appunto, di questo comunitarismo identitario o fondamentalista. Guarda che vale non solo, vale anche per l'orgoglio omosessuale. Se noi cominciamo a studiare un po' la storia della promozione dei diritti civili per le minoranze, o anche non minoranze come le donne, che non sono una minoranza, anche se stranamente si chiama la minoranza col femminismo, è evidente che è stato manipolato dall'alto, dal basso e da persone che oltranziste, che non avevano le idee chiare sul fatto che il bene di ogni minoranza sta nella capacità di far fronte comune con tante altre minoranze, con tutte le realtà che poi diventano maggioranza, che non esiste in realtà una maggioranza, ci sono tante minoranze che insieme possono cambiare le cose, separate non hanno nessuna chance, anzi rischiano di peggiorare concorrenzialmente, no? La competizione al ribasso,
certo.
Ci facciamo del male tra di noi, perdiamo l'autonomia, qualunque prospettiva di autonomia, ad esempio, tutti quanti.
Ecco, parliamo di questo. Vi ricordo che questa è Radio Cooperativa, la rubrica è Voci dalle Dolomiti, stiamo parlando appunto da Trento, in questo caso siamo in trasferta con i nostri microfoni dentro il Caffè della Pè, il caffè che si trova in centro a Trento. Sentite quindi questi rumori di fondo che sono diciamo, i tipici rumori di fondo di un caffè all'ora di pranzo, quindi adesso sentirete forse anche posate, piatti e quant'altro, farci compagnia in questa fase conclusiva della nostra conversazione con Stefano Fait, che ci sta parlando dei temi del suo libro scritto con Mauro Fattor, Contro i miti etnici. Abbiamo esteso un po' il discorso appunto alla situazione dell'autonomia speciale del Trentino e della sua relazione con diciamo il disastro istituzionale, il deficit totale di autogoverno che c'è invece nel bellunese, e l'aspirazione della provincia di Belluno, esatto, di cui abbiamo parlato varie volte, invece ad avere una sua, diciamo, forma di autonomia per poter decidere politiche in vari ambiti che vengono spesso indicate come fondamentali, per esempio in agricoltura, turismo, gestione delle risorse, dove l'omologazione in questo caso alle politiche venete crea soltanto un processo che anche dal punto di vista sociometrico mostra ormai molte criticità, anche in termini di disoccupazione, di spopolamento di alcune zone alte della provincia dove non c'è turismo e così via. Un processo che si teme che possa peggiorare se, fra l'altro, non ci sarà un riequilibrio rispetto alla competitività espressa dalle province autonome vicine in vari settori. E quindi si cerca di dire, iniziamo a costruire noi una nostra rete relazionale anche in ambito istituzionale. Ci sono state varie aperture, diciamo almeno finora a parole, da parte di vari esponenti politici del Trentino e del Sudtirolo, anche in termini formali, per esempio nel disegno di legge elaborato dal centro-sinistra regionale per il terzo statuto di autonomia, sottoscritto da tutto il centro-sinistra, esclusa l'SVP ovviamente, che aveva presentato il suo, si prevede la nascita di una nuova euroregione accanto a quella tirolese, che sarebbe l'euroregione delle Dolomiti. Quindi una specifica, si parla specificamente di questa collaborazione, prospettive di cooperazione,
sì,
economia di scala eccetera con Belluno.
Sì.
Secondo te, ti chiedo, cioè, dal punto di vista concreto, quali margini ci siano?
Pochi adesso.
Non dico per la nascita di una regione a tre o comunque per creare, diciamo,
no, Bolzano non credo che la voglia,
una rete di relazioni,
una rete di relazione
e che abbia dei risultati poi palpabili,
sì,
empiricamente misurabili,
ne abbiamo,
diciamo,
già sentite abbastanza,
e questo dal punto di vista concreto,
sì.
E invece quello dal punto di vista, diciamo, culturale, antropologico, se la ritieni invece potenzialmente una strada che ha un senso e percorribile,
ma non solo desiderabile, non c'è altro futuro, non c'è altro futuro anche per noi, finché i trentini non capiscono non c'è altro futuro di diverso dall'unione con gli altri, come dicevo, l'unità nella diversità vuol dire questo uno per tutti, tutti per uno, perché anche se mi rendo conto che chiaramente adesso abbiamo questa provincia di Bolzano che con una classe dirigente che deve tener conto dei sentimenti, delle emozioni, del tipo di sogni, di auspici che si fanno localmente, che non hanno nulla a che vedere col futuro di Belluno, è chiaro. E anche a Trentino non è che ancora si sia superato lo sguardo, l'ottica concentrata, focalizzata sull'ombelico. Perché come dicevi tu giustamente, i dirigenti che hanno governato l'autonomia trentina non hanno mai avuto una visione, è sempre mancato una visione extra trentina seria, realistica, concreta, all'altezza dei cambiamenti, non c'è mai stata, e temo tra l'altro che ancora non sia prevalente anche tra i nuovi eletti, e non tanto perché chi ci governa è un autonomista, perché comunque, come dicevo, è pragmatico e se ci sono delle cose da fare le farà indipendentemente da non ci saranno laccioli ideologici.
Stiamo
localistici
parlando del nuovo presidente,
di Ugo Rossi,
Ugo Rossi.
Esatto, giustamente nominiamolo. All'interno della giunta ci sono delle figure come Donata Borgonovore, ad esempio, che probabilmente non sarà nota lì, ma penso che sarà nota in futuro, perché è uno dei fenomeni politici,
certo,
culturali locali, avendo essendo partita dal basso, avendo stravolto completamente il progetto politico del PD, avendo preso una montagna di voti, oltre 10.000 preferenze.
Stiamo parlando di una docente di,
esatto,
giurisprudenza universitaria e che
aveva
è stata
preso
professore civico,
ecco,
e che è diventata un po' l'icona, diciamo, di una parte della società civile trentina critica nei riguardi di un andazzo, diciamo, percepito all'interno delle stanze del potere, dei meccanismi anche diciamo di una certa diciamo, struttura clientelare,
di un'inerzia di un certo
situazioni, diciamo, comunque
non proficue,
esatto,
e non democratiche,
esatto,
non
trasparenti e così via, che lei ha denunciato in vari contesti, oltre appunto che aver svolto il ruolo di difensore civico, e poi appunto è stata eletta con le preferenze, e il che le ha garantito sostanzialmente un posto d'assessore,
un posto nella storia probabilmente della politica trentina, immagino.
Ora è assessore alla salute da un mese,
esatto,
e vedremo,
esatto,
appunto quali margini di manovra potrà avere.
Sì, a diverse competenze si va,
certo,
a sentire. Almeno adesso c'è una voce che, e posso dirvi con certezza, perché la conosco a sufficienza da poter dire, che non sarà insensibile a ragionamenti transfrontalieri. Ecco, qualche accordo si fa sicuramente. Non ho minimo dubbio su questo.
Ecco, infatti da questo punto di vista tu dicevi non ci sono probabilmente molte prospettive concrete dato il momento storico.
No, non ci sono, anche se le figure ci sono, perché Michele Nardelli, che tu ben conosci, è una delle persone, delle frenti politici trentini di quel tipo di associazionismo spontaneo nel belunese, che si è caricato sulle spalle la gran parte del peso di questo tentativo di dare dignità alla popolazione locale, di restituire quel che effettivamente è dovuto, ed è uno dei fautori di questa idea di coordinamento regionale interprovinciale transfrontaliero con una proiezione globale, quindi chiaramente con una proiezione transalpina. Adesso che poi è
Parliamo diciamo allora i bellunesi hanno questa aspirazione largamente diffusa perché vedono il disastro istituzionale che vivono e quindi dicono se andiamo un po' anche solo verso un assetto di quel tipo abbiamo solo qualche strumento in più di cui guadagnare per difenderci. In questa fase siamo in una fase difensiva sostanzialmente.
Sì, è vero.
Invece a un diciamo cittadino del Trentino o del Sud Tirolo come spiegare che una prospettiva di unione potrebbe essere anche di sua convenienza?
È completamente irrealistico.
Anziché ti dica ma no, noi stiamo bene così, ci arrangiamo.
No, allora è evidente, adesso il genere umano non è psicopatico, in larga maggioranza è empatico e quindi non è assolutamente insensibile alle esigenze altrui, lo ha dimostrato nel mondo e anche in situazioni critiche. Da qui a pensare che un semplice approccio di tipo morale solidale possa essere sufficiente per convincere i trentini a fare di più per i nostri vicini veneti e lombardi è risibile, non verrà mai preso sul serio e non conquista voti. Detto questo, non voglio mica scoraggiare.
Col turismo,
sì. E adesso non ancora, non è ancora sufficiente. Benissimo. Detto questo, non dovete assolutamente perdere fiducia, perché, come ha detto, se uno considera unicamente le prospettive locali a breve termine, non c'è nessuna chance. È giusto continuare a lottare perché la lotta è giusta e perché, come diceva Alex Langer con il messaggio che ha lasciato a tutti gli altri,
ciò che era giusto.
Bravo, esatto, è la cosa giusta che bisogna fare. Se cominciamo a tenere in serio conto le dinamiche internazionali, le dinamiche globali, non c'è alcuna possibilità che le ingegnerie sociali, istituzionali, economiche, finanziarie che stanno cercando di portare avanti nelle altre sfere abbiano successo. Non c'è alcuna possibilità. Il sistema bancario internazionale è ormai mortificato, nel senso zombie banks le chiamano, ed è giusto. Abbiamo banche europee e banche americane che non hanno alcun futuro. Abbiamo un livello di indebitamento mondiale incredibile, insostenibile. La stessa Cina, che sappiamo bene che ce la prospettano come l'unico modello di sviluppo possibile, la Germania ci ha detto dobbiamo competere con la Cina e quindi deprimiamo i salari eccetera eccetera perché loro stanno facendo bene eccetera eccetera, non ha un futuro stabile di lungo corso per come sta andando. Quindi entro qualche anno dovremmo rivedere completamente l'intero quadro da zero dalla A alla Z.
Ricordo di essere stato il moderatore di una serata a Trento in cui tra l'altro c'era anche Michele Nardelli, che fu promossa a Trento diciamo proprio da questo movimento autonomistico bellunese che si chiama BARD, e uno dei cui esponenti è un sociologo che si chiama Diego Cason, che è stato ospite qui a Voci dalle Dolomiti varie volte, ha esposto tra le altre cose una serie di dati, diciamo di rilevazioni statistiche abbastanza interessanti sui trend, anche sui trend comparativi tra le tre province in questione, Trento, Bolzano e Belluno. E in quella serata c'erano appunto vari ospiti del mondo politico, compreso il PAT, sì, era forse un periodo in cui era ancora meno matura una certa, diciamo, conoscenza forse anche delle problematiche sul tappeto. Il fatto sta che una buona parte di questi ospiti avevano mostrato scarsa, diciamo, empatia rispetto alla questione sollevata, pur, diciamo, manifestando una generica
forma,
diciamo,
esatto, di facciamo.
E mi colpì il modo in cui Cason si rivolse ad alcuni di questi suoi interlocutori, che appunto, malgrado lui avesse illustrato con una serie di, diciamo, di la proiezione di una serie di dati abbastanza impressionanti, per esempio sullo spopolamento di alcune zone, sulle le imprese che chiudono in aree specifiche che hanno delle caratteristiche, e abbia anche accennato a un processo che riguarda anche alcune valli del Trentino, cioè alla discesa nel fondo valle, all'abbandono di certi paesi in quota, che non è solo un fenomeno bellunese, lì sicuramente è concentrato e preoccupante, però anche nelle ricche valli di Fieme, per esempio, accade. E quindi alla fine lui ha, diciamo, probabilmente un po' indispettito per alcune risposte ricevute che richiamavano l'identità tirolese, al sentirsi tirolesi, quindi non avere interesse a ragionare su forme diverse, futuribili scenari di altre aggregazioni istituzionali, ha detto: beh, comunque sia, la situazione è questa, degenererà perché il quadro globale è questo, dovremmo cercare insieme di attrezzarci per affrontarla.
È bene che sia un leader del movimento questo.
Altrimenti noi saremo dentro il lazzaretto e quando verrete a bussare non so se vi aprirò le porte. Questo è stato,
va bene,
diciamo,
anche così,
una cosa che ovviamente ha gelato tutti, perché ha cercato di drammatizzare un messaggio che non era arrivato a destinazione. Ecco,
purtroppo
tu stai
descrivendo
questo problema, in sostanza, il ruolo di queste zone, di queste aree che oggi si sentono, perché anche Belluno comunque è un'area in cui si sta ancora bene, malgrado ci siano indicatori e tendenze gravi negli ultimi anni, date soprattutto da una forte presenza del manifatturiero, diversamente da qui, quindi con la crisi economica si è vista molto prima, diciamo, la problematica, perché se è un'economia dove è molto forte rispetto al Trento Bolzano, anche l'industria, vedi subito che c'è la disgregazione del tessuto sociale. E tu dici: attenzione, che il quadro comunque globale ci porta lì tutti insieme.
Sempre, scusami, per fare degli esempi concreti, adesso io non sto qui a snocciolare cifre, però io vorrei che la gente si rendesse veramente conto della realtà. Perché purtroppo, se uno già si sofferma sui titoli, non l'accoglie. Se anche va a leggersi a fare finanza o solo 24 ore, tutti gli articoli, ancora non si rende conto. In questo momento, la Danimarca, che è il paese virtuoso per antonomasia, credo, nel mondo, comunque è considerato tale, si ritrova con questo zavorra, con questo fardello gigantesco di debito privato, che è pari al 322% del reddito delle famiglie danesi. La Danimarca ha il debito privato più alto del mondo. La Germania, altro esempio onnipresente, dobbiamo essere più merkeliani, eccetera eccetera, oltre a ritrovarsi con milioni di precari che dipendono in maniera quasi integrale dalla generosità dello Stato sociale tedesco, che è una forma di dipendenza. Se noi vogliamo parlare di libertà, intendiamoci cosa vuol dire libertà. Libertà, che è il principio, il valore centrale, è tale se ho dei margini di autodeterminazione, se non dipendo dal mio datore di lavoro, perché non sono precario, non fa quel che vuole, se non mi tratta come uno schiavo, perché tanto la schiavitù è stata abolita perché costava di più, perché conviene avere ovviamente un lavoratore in nero che uno schiavo. Uno schiavo costerebbe il triplo di un lavoratore in nero, tanto per intenderci, ecco. E poi libertà vuol dire anche che io non dipendo dallo Stato, dai sussidi dello Stato, non dipendo dalla provincia autonoma di Trento. Il compito dello Stato è quello di fare in modo che io mi emancipi e non abbia bisogno dello Stato. Questa dovrebbe essere l'idea. La Germania sta andando nella direzione esattamente opposta, e per fortuna che dovrebbe essere libertaria. i Pizza Express, per fare un esempio, che saranno diverse decine di migliaia, guadagnano 1,59 euro all'ora per 40 ore di lavoro a settimana. 1,59 euro, lo vogliamo chiamare, è un lavoratore questo o è uno schiavo? Che differenza c'è? Ecco. Allora, ha ragione Casone, non possiamo far finta che non ci sia una situazione critica, non possiamo far finta che questo divario di disuguaglianze che si sta espandendo sempre di più, pur se le ricchezze globali aumentano. Abbiamo dalla metà degli anni 80 abbiamo lo stesso numero di 850 milioni di persone nel mondo che muoiono di fame o comunque non arrivano a 850 milioni di euro. La ricchezza è aumentata in maniera globalmente, non so di quante decine, sai, 300%, 400%, 500%, non lo so, non saprei dire. E è lo stesso livello. Non è possibile, chiaramente non è possibile e chiaramente non è sostenibile. È chiaro che messa così crea è controproducente, perché se io fino adesso ho spiegato agli ascoltatori che l'apatia è il peggior vizio in una democrazia e che i cittadini devono essere attivi, partecipi, costruire il loro mondo, perché non devono dipendere dall'alto, devono essere loro a sollecitare risposte dall'alto e informarle dal basso con le questioni che sanno, perché la conoscenza è diffusa nella società, specialmente al giorno d'oggi. Non si può pensare che ci siano gli esperti che elitariamente dalla Torre d'Avorio decidono per tutti. Però se adesso c'è il rischio, facendo il suo discorso, di per il momento c'è ben poco da fare a livello di ingegneria istituzionale per fare in modo che finalmente Belluno venga equiparata a, e ti dico comunque non perdete, non scoraggiatevi, perché in ogni caso è talmente insostenibile ed è talmente gonfiata, c'è un'ennesima bolla in via di esplosione speculativa che basta aspettare. Sto facendo, mi contraddico, com'è? Allora basta aspettare. No, ma per il discorso che si faceva di Langer, Langer sapeva che non avrebbe cambiato le cose. Io non ho scritto questo libro contro i miti etici perché pensavo, ecco il libro che cambierà tutto, il Vangelo post-etnico dell'Alto Asia. Non è successo niente, questo libro qua è stato letto, è stato dibattuto, gli scudi si sono levati. E qualcuno si è arrabbiato, qualcun altro ha detto sì, bene, ma però cosa proponete concretamente? Ma io, quando la gente mi chiedeva cosa propongo concretamente, ma cosa ti posso dire, cosa ti propongo concretamente, ti posso dire che l'unica cosa che hai da fare, lettore del mio libro e ascoltatore di questa splendida radio, è informati, fatti sentire, fai pressione, dibatti su internet, entra in contatto con i politici, se arriva Bressa e ogni volta ti fa le stesse promesse da anni e vedi che non succede niente, tu lo devi pressare. Non è possibile che venga lì con quella faccia di bronzo, come hanno fatto i nostri governanti locali, a dirti vedrai che. No, non è ammissibile. La popolazione non è una democrazia, questa è un'oligarchia, e il rischio grosso che adesso in questa fase di estrema crisi di aggravamento è che noi passiamo da questa finta democrazia che è un'oligarchia alla oclocrazia, cioè al populismo più sfrenato, con questa demagogia, questi leader demagogici che mobilizzano la popolazione e non la fanno ragionare, danno loro queste ideuzze preconfezionate, promettendo mari e monti, quando invece chiaramente non è nell'interesse della gente. E questo deve far Belluno, e questo dovrebbe fare il Trentino, che non ha ancora capito la gravità dei problemi che incombono su di noi. Minimamente, non credo assolutamente, perché adesso non voglio criticare i giornalisti, si può fare ed è, senza un giornalismo responsabile e informativo e critico non c'è democrazia, non c'è. Una popolazione non informata non è democratica, non sa quello che fa, non si interessa della cosa pubblica, non può giudicare, non dovrebbe votare. Se non c'è giornalismo serio, la popolazione non dovrebbe votare, perché non ha alcun senso votare. È un voto senza... Che giudizio informato dai? quando voti. Ecco. Adesso io devo dire che la situazione locale a livello bolzanino è pessima, a livello locale trentino non è ideale, si può fare molto di più chiaramente, non perché non mi possa permettere di fare critiche più stringenti, ma chiaramente è mancato anche a livello giornalistico una mentalità transfrontaliera. Sì, bene, c'è l'online, ma per tanta gente che non le frequenta, quindi è mancato lì, non solo, proprio, ma guarda i titoli sui giornali, c'abbiamo il gatto, tipo, dai, il gatto disperso che è stato recuperato dai vigili del fuoco qua. Ma non è possibile! Ma non è possibile che ci sono delle cose.
Ma non sarebbe, diciamo, in questo quadro così fluido e anche minaccioso internazionale, non sarebbe una grande visione delle classi dirigenti, in questo caso trentine, dire, cavolo, diamoci questo grande obiettivo, che può essere appunto lavoriamo con Belluno, lavoriamo con Asiago, creiamo una grande area che si rafforzi, che insieme...
Arriverà.
Cioè, questo sarebbe, diciamo, una declinazione diversa anche di una visione di federalismo. È un po' inceppata quella trentina, secondo te? Cioè, un federalismo troppo...
La popolazione non è spaventata. La popolazione non è scossa. La popolazione non ha ancora subito abbastanza l'impatto della crisi. Sta arrivando anche da noi, e come, ma non sufficientemente. Abbiamo questa inerzia di 5 anni, non so, 4-5
anni. Ma poi, anche se fosse spaventata, secondo te... sarebbe attrezzata, diciamo, per individuare anche una risposta di quel tipo lì, di ingegneria istituzionale, che poi anche mettere in moto relazioni che a volte ci sono già sui territori,
no,
ma non hanno un quadro istituzionale, cioè i territori parlano già, ci siamo famosi tra un versante e l'altro di un passo dolomitico, al di là del fatto che da una parte gli alberghi hanno il balcone più fiorito, dall'altra meno, si dialoga, si lavora, qualche esperienza anche formalizzata insieme, non so, qualche cassa rurale a cavallo è nata, quindi diciamo, in ritardo forse la politica rispetto anche alla realtà.
Perché non ha sentito la necessità di attrezzarsi, ma lo farà, e non perché sarà l'opinione pubblica a spingere, perché non succede così, nessuna rivoluzione si fa perché le masse si animano, e se succede finisce male, finisce nel terrore o cosa del genere. No, succede perché c'è un'elite culturale, intellettuale della società civile che finalmente, improvvisamente, trova una visibilità sui giornali che non aveva. Perché questo, sui media, su internet, finalmente, ma dai, è vero, ma è anni che lo dice, no? Mi sembra, sì, però non ci ho mai badato, perché in fondo sembrava un idealista, che è Nardelli è da 20 anni, non lo so da quant'è, che continua a ripetere le stesse cose, probabilmente anche Belluno, ci sono queste figure meravigliose, idealisti, sono considerati idealisti, quanto sono pragmatici, però finché non c'è la percezione che quel che sembrava idealistico, perché ci hanno detto che non ci sono alternative, in realtà è l'unica strada seria, concreta, per dare un futuro a noi e a chi verrà dopo di noi, è chiaro che le cose non cambiano. Però improvvisamente tu li vedi, fate un esempio, Tsipras, che è il leader della sinistra greca, chi mai avrebbe pensato che sarebbe un giovane senza dietro chissà quale, è spuntato come un fungo, adesso non so quanti voti prenderà alle elezioni europee, però diventerà un protagonista della storia politica di questo continente, è partito dal nulla con un arcipelago di partitini che non contavano niente, si è preso il suo 27%, non lo so, a livello greco, è diventato lo spauracchio delle autorità europee. Adesso è il leader, futuro leader della sinistra critica, prenderà milioni, letteralmente milioni di voti, quel che lui dice greco, che nessuno sa il greco in Europa, verrà tradotto in 27-28 lingue, non so quante sono, delle varie nazioni, e improvvisamente quel che dice diventerà importante. Stessa cosa da Borgonovore, finché era difensore civico, arriva un po' sui titoli dei giornali, allora si è parlato di mafia all'interno delle comunità trentine, anche se lei non ha mai usato il termine, erano i cittadini che dicevano c'è un tale livello di clientelismo nei paesi, nei comuni, che si dovrebbe parlare di mafia, e subito i titoli dei giornali, Borgonovo Re dice che c'è la mafia in Trentino, non era questo, e così si è oscurato il vero problema,
sì.
Perché tutti hanno detto ma non è vero, che in parte è vero, tra l'altro anche la mafia è vera mafia, e per un po' non si è parlato di questo e la Borgo è scomparsa dopo che ha terminato il suo ruolo. Adesso improvvisamente si è presa quelle decimali preferenze, quel che dice lei ha un peso, e la stessa cosa succederà spontaneamente con Tsipras in Europa e con, veramente, adesso non so se sarà Cazon o qualche sindaco, qualche visionario che finalmente inizierà e sarà ascoltato anche qui.
Certo. Senti, io ti devo salutare perché Vabbè. Siamo arrivati alla conclusione di questa bella conversazione con Stefano Fight, che è qui davanti a me dentro il Caffè della Pè a Trento, nel centro storico di Trento. Un vero consiglio,
utopia realizzata, tra l'altro,
cercatelo, un
per
caffè,
anni c'è voluto questo caffè,
è un'utopia,
e si è fatto.
Realizzata il Caffè della Pace, lo trovate in centro vicino a Piazza della Mostra. Se venite a Trento siamo proprio di fronte al Castello del Buon Consiglio,
sì.
Versante centro storico, quindi per anche i bellunesi che volessero o gli altri ascoltatori di Radio Cooperativa,
venite qui a farvi
sentire, zone del Veneto, siamo qui e con Stefano Fight abbiamo parlato dei temi e di altro, comunque partendo dal libro Contro i miti etnici, alla ricerca di un Alto Adige diverso, scritto con Mauro Fattori. Ti ringrazio, Stefano.
Vi ringrazio, grazie a voi per la pazienza, per l'attenzione.
È stato gradevole, interessante. A tutti voi ascoltatori un ringraziamento, un augurio di buona serata, appuntamento a martedì prossimo a Radio Cooperativa con Voci dalle Dolomiti. Ciao da Zenone Sovilla.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.